Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Devo fare una precisazione che è utile e necessaria. Questa sarà una live che ci mette in contrapposizione, ma voglio parlarne con te perché so che sei una persona disponibile all'ascolto, nonostante i tuoi innumerevoli interventi politici che ovviamente vanno contro le mie opinioni, però sei comunque una persona disponibile all'ascolto, tant'è che noi, avendo opinioni differenti, possiamo considerarci amici, comunque conoscenti, persone che dialogano e hanno un rapporto umano e concreto. Tu giochi a svantaggio perché sei in casa mia, fra virgolette, quindi il mio pubblico è tendenzialmente più di sinistra, però proprio perché ho un pubblico di sinistra io ho voluto dire: ehi ragazzi, abbiamo anche altre opinioni nel mondo e quindi ascoltiamole.
Per fortuna, poi bisogna anche dire che questa qui è anche un'occasione per fare una chiacchierata tra amici che non si vedono da tempo ed è anche un momento per incontrarsi, per ritrovarsi e anche per riflettere insieme a chi ha la pazienza e la voglia di guardarci su delle questioni che dividono purtroppo molti di noi, ma secondo me è anche giusto dividersi se la divisione porta un qualcosa di costruttivo e di utile per l'interesse di tutti, insomma, la politica alla fine è questo.
Ok, ti interrompo subito, non facciamo troppo i democristiani. Intanto la prima domanda che voglio farti è: perché sei di destra? Cosa ti identifica con una persona di destra rispetto a una persona di sinistra?
In realtà ci sono tante questioni su cui destra e sinistra si dividono, molto spesso anche oggi sono più questioni di tifoseria, perché è difficile poi indagare in profondità quali sono alla fine i motivi che effettivamente distinguono l'una e l'altra parte, però questi motivi ci sono. Non è vero, come sostengono in tanti, che sinistra e destra siano categorie del passato, oggi non più valide, e secondo me queste divisioni partono da una visione dello Stato diversa, da una visione degli interventi economici diversa. Cioè, ci sono tanti settori in cui bisogna prendere delle scelte, bisogna prendere delle decisioni, dove giustamente non c'è una sola decisione giusta, ci sono visioni differenti e queste visioni differenti sono più o meno riconducibili sotto l'una o sotto l'altra parte. Quindi okay, questo qui bene o male è l'essere di destra o l'essere di sinistra. Certamente nella mia visione delle cose, che mi dico sì di destra, ma anche lì ci sono la macro categoria è un conto, poi ci sono tante sottocategorie, sottoinsiemi, in cui la destra e la sinistra loro stesse a loro volta si dividono. C'è una destra sociale, c'è una destra liberale, c'è una destra conservatrice, eccetera. Quello che mi fa dire sono di destra e sono di destra liberale, che io ho una visione dello Stato che non è quella di tanti altri che vogliono uno Stato centralizzato, uno Stato che controlla tutto. Io ho una visione dello Stato che deve fare poche cose, farle bene e lasciare all'individuo la libertà di agire e di fare secondo i suoi interessi e nel rispetto ovviamente anche degli interessi altrui, assolutamente.
Non credi che questo potrebbe essere anche rifacibile a una certa sinistra? Cioè, io prendo, estremizzando la sinistra di Renzi, che chiamarla sinistra in questo momento forse non è tanto sinistra, però in un certo senso contestualizza una sinistra liberale che in Italia non c'è quasi mai stata, non sono anche elementi di quel pensiero politico?
Assolutamente, molto spesso addirittura certe realtà che tendono più verso il centro, sebbene una si dica di centrodestra, sebbene un'altra si dica di centrosinistra, su tanti temi, su tanti argomenti finiscono per appiattirsi e per dire fondamentalmente la stessa identica cosa. Quindi lì, in questa convergenza al centro, diventa un po' difficile anche identificare, delineare per certo l'una o l'altra parte. Certo è che poi il fatto che uno sia colloqui a destra o a sinistra lo stabilisce anche le alleanze che poi decide di fare e con chi decide di schierarsi. Quindi se un Renzi che pur quanto possa essere liberale, possa anche piacere al mondo mio, sceglie di creare un governo con delle forze che sono totalmente contrarie alle mie, lui prende una posizione che, sebbene abbia idee simili, è completamente diversa, hai capito?
Ok. E qual è il tuo percorso politico?
Ma percorso politico, innanzitutto ci tengo a dire che la politica è prima di tutto una grande, grandissima passione, come la chitarra, come il calcio, come qualsiasi altra passione. Certo, è una passione che richiede della responsabilità, che richiede delle conoscenze, che richiede della competenza, che richiede determinate situazioni che ovviamente bisogna imparare col corso dell'esperienza, ma non credo in ogni ambito di esperienza sia necessaria poi per fare bene. La passione nasce dal liceo, come avevamo raccontato anche a Telereggio, se ti ricordi, quando sì, era...
Perché piccola postilla, noi ci siamo conosciuti appunto a Telereggio, io facevo quella trasmissione, tu sei venuto ospite in quella trasmissione, ed era una trasmissione che parlava di politica. Una cosa che mi aveva sorpreso di te, nonostante, ribadisco, avessimo posizioni contrarie, e mi pare che anche durante la trasmissione fossero venute fuori, era questa tua voglia di fare proprio, e mi ci ritrovavo un sacco. Fra l'altro, tu sei del 94, no? 95?
95.
Quindi sei un anno più piccolo di me, però per quanto mi riguarda io non sono mai stato iscritto a nessun partito, questo deve essere chiaro, ma durante gli anni delle superiori ho fatto molta politica per quella che è la politica della scuola, no? Quindi rappresentante di classe, rappresentante di istituto, rappresentante della consulta provinciale, e mi ritrovavo un po' in te perché avevi questa voglia molto, molto preponderante di dire la tua.
Ma secondo me, allora, noi non, molto spesso vediamo abbiamo una visione distorta della politica, vediamo come politica solo quello che succede a Roma, che succede a Bruxelles, solo le persone che stanno là, e molto spesso ci affrettiamo a tirare giudizi negativi generalizzando su tutta la classe politica che, essendone parte da amministratore locale, sinceramente molte volte mi fa molto male. Perché? Perché nelle piccole realtà, nelle scuole, nei comuni, nelle associazioni, c'è tanta gente che, anche se lo fa in piccolo, fa politica. E fare politica è quello che ci siamo detti prima, è mettersi a disposizione degli altri cercando di prendere delle decisioni che siano nell'interesse di tutti. Ovviamente decisioni che devono avere una certa coerenza ideale con ciò che si è promesso, con i programmi che sono stati portati avanti. E questo lo si può vedere benissimo nell'esperienza da rappresentante di istituto di consulta, dove te e i ragazzi sei andato a dire: ok, faremo questo, questo e quest'altro, perché è nel vostro interesse che sia fatto questo, questo e quest'altro, e lo porteremo avanti insieme. La stessa cosa succede nei comuni, la stessa cosa nelle regioni, e più in grande la stessa cosa succede a Roma.
Per quanto riguarda il tuo percorso politico, cioè quello che stavamo dicendo prima, tu hai cominciato dalla scuola e poi ti sei iscritto a un partito, e come è andata avanti? Intanto puoi anche dire qual è questo partito.
Allora, io ho cominciato dalla scuola con una lista che si chiamava Lista Scrana, che in dialetto parmigiano vuol dire sedia, e lo slogan era "state comodi", cioè pensa a Manuetta, voi state comodi, tranquilli che facciamo tutto noi. Era uno slogan anche simpatico. Poi da lì, a me prima la politica non interessava, il telegiornale non guardavo mai, tutto quello che parlava di politica mi disgustava un pochino, insomma non era mio interesse. Poi mi piaceva già la figura del presidente, e come ho finito la scuola ho deciso di continuare quell'impegno che avevo scoperto essere...
Scusa, qual è la figura del presidente? Puoi fare nomi e cognomi?
Vabbè, sì, niente, naturalmente, il cavaliere. Okay. Da lì poi, allora, a dire il vero, a me, come ero uscito da scuola, mi era stato proposto di entrare in una lista civica. E nel mio comune dove abito, a Mezzani, che è un piccolo paesino in provincia di Parma, e mi è stato proposto di entrare in questa lista civica, e all'epoca mi piaceva molto la Lega Nord di Bossi, Piero.
Ma va.
Ero matto come un cavallo all'epoca, ero matto come un cavallo, mi piaceva la Lega Nord di Bossi, io volevo entrare in Lega Nord, c'avevo anche lo sfondo del cellulare con lo stemmino della Lega Nord e il cavaliere in mezzo. Poi vabbè, cosa succede? Riunioni, mica riunioni, conosci Forza Italia, e lì è stato amore a prima vista, perché già mi piaceva molto la figura del presidente Berlusconi. Poi, conoscendo anche il gruppo, conoscendo le persone che c'erano dentro, conoscendo le idee, c'è stato anche questo percorso di che secondo me è utile da fare ognuno di noi, di capire quali sono realmente le proprie idee, fare un po' di ricerca dentro di sé e cercare quelli che sono i propri ideali, i propri valori e riconoscersi in una parte. Quindi lì l'incontro con Forza Italia è stato quasi misericordioso, nel senso, perché ho incontrato proprio qualcosa che rispecchiava la mia idea, la mia persona.
Perdonami se ti interrompo, cercherò di tenere di essere il più neutro possibile, perché comunque sei il mio ospite.
Sei te che devi dettare i tempi,
esatto, cerco di farlo. Sei mio ospite e sono molto contento di averti mio ospite, però ogni tanto quando fai certe affermazioni ovviamente si accende dentro di me la parte avversaria.
Si accende la lucina rossa.
Cosa differenzia secondo te a questo punto la Lega Nord da Forza Italia? Cioè, perché hai deciso di passare da una parte rispetto all'altra? Io dico, dal mio punto di vista, la Lega Nord è stato il partito che più ha saputo cogliere in questi anni, senza ombra di dubbio, ma il partito a cui sono più lontano in assoluto per visioni, per etica, per morale, per qualunque cosa.
Allora, c'è da dire che la Lega Nord di allora, parliamo di 5-6 anni fa, era tutta un'altra cosa rispetto alla Lega di oggi. Sono due mondi completamente diversi. La Lega Nord di allora, per un ragazzo che aveva avuto 18 anni, diventava interessante perché era la Lega di Roma Ladrone, cioè era una Lega che attraeva molto i giovani, perché era una Lega che sbraiava, che urlava, Roma Ladrona, viva la secessione, federalismo. Quindi quando sei giovane c'è questa enfasi, questo spirito che straborda di fuori di te, e ti piacciono ovviamente quei movimenti che sono anche più sbraioni rispetto agli altri. La Lega era un po' questa cosa qua. E poi, andando avanti, capendo certe cose, forse in Forza Italia ho visto invece una realtà moderata, con proposte giuste, con idee e valori in cui, dopo una riflessione, mi riconoscevo effettivamente di più.
Ma non credi che... Intanto c'è una divisione di fondo, fondamentalmente, se tu dici da giovane, quando hai 17-18 anni magari ti innamori di più di chi politicamente sa gridare un po' allo slogan, di chi sa farti un po' suo con la forza anche, cioè in un certo senso, perché Bossi parlava con quello stile lì, però allo stesso tempo noi avevamo più o meno la stessa età in anni differenti, cioè scusami, la stessa età negli stessi anni, quindi la politica era più o meno simile, ma io non mi sono mai affezionato a quella parte politica, quindi credo che anch'io, avendo una indole, come dire, temeraria, in un certo senso, tempestosa, preferivo andare alle manifestazioni della CGIL piuttosto che affiancarmi a partiti come la Lega Nord. Quindi, secondo te, qual è la differenza sostanziale?
Ma lì, secondo me, può cambiare... Allora, un ragazzo molto spesso è... E fa fatica a ragionare con una mentalità di una persona che invece ha più esperienza e conosce in modo diverso le situazioni e le cose. Certamente, mentre chi andava a manifestare con la CGIL c'era chi godeva di più gli slogan della parte contrapposta, e secondo me può venire da tantissime varie ragioni. Alla fine è naturale, perché altrimenti noi nasciamo e andiamo tutti nella stessa direzione, invece le nostre teste sono totalmente diverse, e può incidere la scuola che si è fatto, la famiglia da cui si proviene, può incidere determinate conoscenze che hanno spinto, poi uno nel momento in cui si incanala prende quella direzione e la segue. Se poi arriva un momento della sua vita in cui dice vabbè, ho fatto una cagata, ho sbagliato tutto, invece sono di tutt'altra parte, che è una cosa che può succedere, perché può succedere, una cosa legittimissima, lì ci sta a dire anche ho fatto questo errore, cambio. Quindi dipende tutto dalle esperienze che si vivono e da chi si incontra, da come si viene direzionati, poi sta alla tua visione delle cose, ai valori che hai acquisito, decidere se è la parte giusta che hai scelto o quella sbagliata.
Ok, altra domanda. Tu hai detto che ti sei avvicinato a Forza Italia e sei innamorato anche di quel mondo, e hai sempre provato una sorta di ammirazione per personaggio Silvio Berlusconi. Allora, Silvio Berlusconi io lo ammiro dal punto di vista comunicativo, perché credo che sia stato il numero uno negli ultimi 20 anni. Fra l'altro sono nato nel 94, quindi sono nato proprio quando Berlusconi si è insediato per la prima volta in Parlamento. E Però lo critico moltissimo per quella che è la visione politica di Berlusconi, per il fatto che abbia culturalizzato un paese intero, anche con metodi decisamente poco legali, almeno all'epoca, cioè il fatto che banalmente le televisioni Fininvest facessero delle cose che non dovevano fare per quello che era la legge, e poi i suoi trallusti con Craxi, che conoscerai benissimo meglio di me, gli hanno permesso di legalizzare tutto ciò. Però è evidente che il berlusconismo abbia avuto un impatto socioculturale non indifferente. Tu
Ma
come vedi
guarda,
questo punto?
sicuramente la figura di Berlusconi è una figura che ha segnato 25 anni circa di storia del nostro paese. E appunto anche studiando anche queste materie si dice proprio che quegli anni lì l'Italia si è proprio divisa tra berlusconiani e anti-berlusconiani, cioè tra essere pro o contro Berlusconi. Lì, appunto, quando una figura assume questa rilevanza e questa cosa, alla fine è naturale che chi stia dalla sua parte tenda a vederla più di quello che è, chi stia dall'altra parte a denigrarla più di quanto meriti. E per me, io ho sempre detto che non sono l'avvocato di nessuno, nemmeno di me stesso, non avrei le competenze per farlo. Quindi, qualsiasi
Anche
persona
perché,
sia.
perdonami la battuta, ma Berlusconi di avvocati ne ha già abbastanza, credo.
Eh sì, io sarei proprio l'ultimo l'ultima ruota in confronto ai grandi professionisti che lo affiancano. Ovviamente ce ne sono pochi così in Italia. Però c'è da dire che sicuramente io ho sempre guardato al di là della simpatia, che anche quella lì può essere una peculiarità della giovane età. E dopo ho sempre cercato di guardare quelle che erano effettivamente le proposte politiche e nel suo slogan che ha ripetuto più spesso, che però nasconde in fondo quello che era meno tasse, meno tasse, meno tasse, io mi sono sempre riconosciuto, come mi sono sempre riconosciuto nel meno Stato, come mi sono sempre riconosciuto in tante altre battaglie di Forza Italia, contro la burocrazia, contro anche. Toccando uno dei temi che hai toccato te, contro l'immigrazione stessa clandestina, mi sono sempre, insomma, riconosciuto nelle proposte, ho sempre stimato e apprezzato la figura dell'uomo, insomma.
Ok, ma non pensi che abbia abbassato il livello culturale dell'Italia fondamentalmente? Cioè non è una cosa detta a caso. Non so se hai avuto modo di vedere i film di Sorrentino, loro e loro due, che
Li ho
sono...
visti tutti e due e mi è piaciuto molto
Ok.
il primo perché c'era pieno di gnocca.
Ah, tu sei responsabile di tutto ciò che dici, sappilo.
Assolutamente.
Oh, ottimi,
Infatti,
sono...
c'è
Dimmi.
l'amorosa che segue e mi bastona dopo.
Però gli viene contrapposto il fatto che probabilmente la sua azione culturale, la moglie in una certa scena, la seconda moglie, Veronica Lario, se non mi ricordo male, gli chiede: ma perché tu avevi tutte queste televisioni e non hai fatto in modo di alzare il valore culturale dell'Italia? E lui ha risposto che gli italiani sono come dei bambini e devi sapergli dare quello che vogliono i bambini. Quindi c'è un po' questa visione di Berlusconi nel personaggio di Berlusconi e
Ma
indubbiamente ha abbassato il valore culturale italiano. Questo non lo so, è un punto critico.
allora, in questo senso, sicuramente quella che ha dato il film è un'interpretazione. Lui aveva dato ciò di cui l'Italia aveva bisogno, aveva dato sì intrattenimento,
Ma scusa, se ti
magari
volevo fermare
anche.
un attimo, però, perdonami se intanto ti interrompo, ma è necessario. E tu hai detto che l'Italia aveva bisogno di quello, quindi l'Italia aveva bisogno del Grande Fratello di uomini e donne.
Gli share dicono che la domanda c'è, quindi nel momento in cui uno fa l'imprenditore deve rispondere a quella che è l'esigenza del mercato, sostanzialmente. Io non credo che la televisione debba avere una funzione educativa, io credo che la famiglia debba avere una funzione educativa, che la scuola debba avere una funzione educativa. La televisione può averla se uno la cerca e la chiede. E quella funzione c'è in alcune sue reti, come c'è anche un intrattenimento che a me personalmente non piace perché non sono né uno che guarda l'isola cioè, l'isola del fratello, l'isola dei famosi, l'isola dei famosi, il Grande Fratello, però vedendo gli ascolti che fanno, la domanda di quel prodotto c'è, effettivamente c'è. Se questo contribuisca ad un abbassamento del livello culturale, non lo so, secondo me contribuisce di più al livello culturale l'istruzione per tutti, piuttosto che un programma televisivo.
Vogliamo farti un'altra domanda che mi è venuta in mente leggendo i commenti, no? Dice, Daniele dice è coerente con il proprio personaggio politico e quindi col proprio leader, però molto spesso la destra, come anche la sinistra, viene tacciata di incoerenza. Nessuno un esempio è la Meloni, che va in piazza per il Family Day dicendo viva la famiglia e poi non è nemmeno sposata, è stata con un uomo di sinistra. E ha una bambina o un bambino, se non ricordo male. Ma a prescindere da ciò, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però dovrebbe almeno quantomeno essere coerente. E tu personalmente so che suoni, quindi qui è anche un po' una battuta, suoni, fai il musicista e suoni le canzoni di, cioè uno dei tuoi musicisti preferiti, se non ricordo male, è Luciano Ligabue, che dichiaratamente si è sempre esposto a sinistra, ma proprio tanto.
Vabbè, assolutamente.
Non è incoerente?
No, non è assolutamente incoerente. Alla fine Ligabue nelle sue canzoni, a parte che mi piacciono musicalmente parlando, anche se molti lo criticano per i soliti tre accordi, nelle sue canzoni lui racconta di come vive la vita, di come vive determinate emozioni, quindi lì non c'è destra e sinistra che tenga, lì c'è riconoscersi in determinati testi o non riconoscersi. Secondo me nelle parole di Luciano si riconoscono in tanti di destra come in tanti di sinistra, perché toccano degli argomenti che non sono di dominio della politica, insomma.
Ok, questo può essere vero con Luciano Ligabue, ma non potrebbe essere vero con Fabrizio De André. Molto spesso Salvini si è dichiarato fan di André. Non è incoerente in questo caso?
Ma si dice che gli piacevano le canzoni, non lo so. Allora, la coerenza di un politico va giudicata sulla base di un fatto, cioè quello che riporta nei suoi programmi politici poi lo attua una volta che gli elettori gli hanno dato un mandato. Poi quello che faccia nella sua vita privata, chi ascolti o determinate cose così, secondo me non hanno una rilevanza su quella coerenza che si basa solamente sul fatto di portare avanti ciò che si è effettivamente promesso.
Ok, però io ti ho fatto questa domanda perché intanto vorrei sapere qual è il tuo punto di vista sul personaggio Salvini, che ha dato un nuovo vigore indubbiamente alla destra, almeno prima del coronavirus, e poi vorrei anche affrontare il tema coronavirus, e il fatto che Salvini è riuscito in quello che è riuscito perché ha saputo sfruttare, come Berlusconi ha fatto, i mezzi di comunicazione che sono tipici di questa epoca. Quindi quando Salvini dice io ascolto De André, è sempre un'azione politica, perché è un'azione comunicativa che verte a catalizzare l'attenzione, a introiettare i voti, i consensi.
Allora, io forse sono troppo buono o cos'altro, non so, perché io molto spesso cerco di scindere le due cose, cioè quando parliamo di politica, quando parliamo di cose personali, di gusti personali, così parliamo di cose di quelle robe lì. E usare quelle situazioni a fini prettamente comunicativi per aumentare il proprio consenso, io la vedo come una cosa bassa in cui non mi riconosco e che non mi piace. Infatti io per primo sono molto critico nei confronti di Salvini, anche perché ha dato proprio l'idea di adeguare le sue proposte, i suoi discorsi, il suo linguaggio, il suo costume, le sue abitudini a quella che era la domanda maggiore nel paese. Secondo me non è quello che deve fare un politico. Okay. Nel momento in cui anche la stupidata, nel momento in cui sei in Emilia Romagna e cambi decisamente il tuo outfit, non lo fai perché scegli di cambiare il tuo outfit, lo fai perché ha una rispondenza a livello elettorale che è diversa. Io penso che le persone, anche nel momento in cui si ricoprono si candidino per ricoprire determinate cariche, devono mantenere una certa naturalezza che è anche sintomo di sincerità. Noi abbiamo tanto bisogno di sincerità nella politica, di vedere persone vere, non omini costruiti che cambiano faccia dall'oggi al domani. Quello è il punto.
Ok, aspetta, però qui ho ancora una contraddizione da porti. Jacopo, io ti chiedo perdono se ogni tanto ti pungolo così, però è anche il mio mestiere. E tu dici la politica ha bisogno di uomini veri.
Sì.
Però hai fatto parte di Forza Italia, poi magari ci racconterai anche perché ti sei sciolto da quel movimento, da quel partito. E Forza Italia aveva l'uomo vero, ma in realtà ha, come dire, costruito attorno a sé il panorama giusto mediatico perché quello fosse l'uomo giusto.
e ha costruito purtroppo anche intorno a sé un grande vuoto fatto di tante persone che non avevano assolutamente motivo e valore di essere nelle posizioni che occupavano, ma questo qui sono assolutamente primo a sostenerlo ed è uno dei motivi per cui sono uscito.
Ok, spiegaci questa cosa, perché sei uscito?
Ma sono uscito perché fondamentalmente Forza Italia non ha dato l'idea di sapersi rinnovare lanciando in campo quelle sue energie che ha e che aveva e che rappresentano un fiore all'occhiello per il partito, cioè quei tanti ragazzi ma anche meno ragazzi che hanno dimostrato di essere dei buoni amministratori, delle buone persone nel lavoro eccetera, che però sono sempre state tenute nei box, sempre state tenute nei box, si è sempre spinto in avanti chi invece non meritava, capito? Quindi in quel momento lì, nel momento in cui prendi la consapevolezza che un partito finisce, nel momento in cui finisce il suo leader, il senso di rimanerci dentro viene meno, nonostante quanto uno possa apprezzare o stimare quel leader, insomma.
Ok, tu più volte hai detto che credi molto nel concetto di meritocrazia. In sì. Questo caso però la meritocrazia non c'è stata.
Assolutamente no.
Quindi la meritocrazia da che parte sta?
Potrebbe stare da tutto e da nessuno, questo è il punto. Ma la meritocrazia sta dalla parte dove c'è la volontà di premiare chi dimostra sul campo, messo alla prova, di avere delle qualità per andare avanti e per svolgere al meglio un determinato compito. Cioè, ma questo qui è nel lavoro, è nel calcio, è nella musica, è nella politica, è in qualsiasi ambito, insomma.
Ciao, sono totalmente d'accordo con te. Volevo soltanto sottolineare, magari è un errore mio in realtà, che ho sempre pensato che la meritocrazia fosse un po' più di sinistra che rispetto alla destra, ma perché tendenzialmente, poi posso sbagliarmi, quindi lo ammetto, cioè magari è un pensiero totalmente sbagliato e te lo sto chiedendo appunto per capire. Personalmente ritrovo che di solito chi ha un'ideologia di destra è più un'ideologia di favoritismi, di... non lo so, conosci qualcuno, quindi puoi fare qualcosa, e questo l'ha dimostrato anche Berlusconi, cioè la maggior parte delle persone che lavorava nelle reti televisive Mediaset, soprattutto se erano donne, si sono finite non per merito, ma perché erano donne e amiche di Berlusconi.
Beh, ma lì è un conto nel momento in cui fai dello spettacolo e nel momento in cui fai politica. Allora, una grande colpa è stato anche quello di posizionare persone che non meritavano di essere posizionate all'interno della politica, all'interno dello show. Se noi vogliamo vedere Ciao Darwin, vogliamo che in Ciao Darwin ci sia un bel culo, non possiamo mettere una ciofeca.
Ok, però ci sono un sacco di ragazze molto belle al mondo, non necessariamente al Ciao Darwin doveva andarci una persona che conosceva Berlusconi.
Vabbè, lì è lo stesso, cioè se io vado in un'azienda e sono una bella ragazza e ci porto il curriculum, se io sono una bella ragazza ma non ci porto il curriculum, lì ovviamente non c'entra a lavorare.
No, non l'ho capito.
Se io sono una bella ragazza e porto il curriculum in un'azienda, quella che ho di fianco, che non c'è nessuno, c'è un ponteggio, se il ponteggio è un'altra bella ragazza che non fa in modo di entrare a lavorare in un determinato posto, sicuramente viene privilegiata la prima, cioè quella che
quindi
prova a entrarci.
Tu credi nel favoritismo in questo modo?
No, non credo nel favoritismo, però credo che nel momento in cui non vuole il lavoro basta che vada a chiederlo.
Però non mi pare sia una buona argomentazione contro la meritocrazia in realtà, eh?
Ma sai, lì, allora, io sto fondando questa mia tesi solo per quanto riguarda il fattore spettacolo, però...
Scusa, però hai detto precedentemente che la meritocrazia dovrebbe essere in ogni contesto, quindi cioè quello lavorativo, no, quello politico...
Sì. Lì allora non abbiamo capito. Se il merito per fare spettacolo a Ciao Darwin, per fare madre natura, è avere determinate qualità fisiche ed aspetto, naturalmente non è che te puoi andare a fare una cernita in giro e camminare per strada e dire te sei la più bella di quella che ho visto a Napoli piuttosto che ho visto a Torino. Le persone che vanno lì a chiedere di fare quel tipo di mestiere, ovviamente c'è una gente tra di loro, non è che puoi andare a cercare.
Ma questo vale anche nella politica? Vale anche nella politica?
Allora, questo vale nella politica nel momento in cui, fammi formulare il ragionamento.
Vai. Allora, sono contento di averti messo in crisi, dai.
No, è che comunque sono concetti a cui è difficile dare delle risposte che siano complete, chiare e su cui sempre ci si interroga, insomma.
Dando che pensi, io ringrazio tutte le persone che sono in diretta e se hanno domande da porre, infatti ne vedo già qualcuna, fate pure. Poi cercherà una risposta a questa domanda, sì, non a quelle che vedrà sullo schermo.
Canevari già, vabbè, lì stavano dicendo. Allora, ma cosa c'entra?
Jacopo, io ti invito a rispondermi. Jacopo, ti invito a rispondermi prima alla domanda sulla meritocrazia in politica.
Allora, la meritocrazia in politica. Allora, nel momento in cui, secondo me, c'è sempre due fattori. L'uno è la buona gestione, sto parlando di un partito, la buona gestione di chi lo amministra. L'altro è, ovviamente, l'intenzione individuale di partecipare alla sua vita e quindi di lanciarsi nell'amministrazione della cosa pubblica del singolo individuo. Quindi queste due cose devono coesistere, cioè deve coesistere il buon amministratore del partito, cioè quello che dice ok, secondo me abbiamo questo che valgono più degli altri e dobbiamo lanciarli perché rappresentano un valore aggiunto che secondo noi è importante per il paese, ma dall'altra parte ci devono essere quegli altri che con spirito individuale si lanciano e fanno. Non possono mancare queste due cose qua e noi non possiamo pensare che sia possibile andare a cercare il migliore se questo non si lancia, non si mette in campo e non dimostra di esserlo.
Ok, allora ti faccio un'obiezione. Tu sei stato un membro del partito Forza Italia. Sì. Sai benissimo che nel membro del partito Forza Italia c'era un personaggio che si chiamava Nicola Minetti che è andato in Parlamento. Molto probabilmente aveva decisamente... No. Non è andato in Parlamento.
È andato in Consiglio regionale della Lombardia.
Ok, allora ti chiedo scusa. Sì, hai ragione, ti chiedo scusa. Però molto probabilmente io immagino che tu potessi avere un bagaglio culturale più alto rispetto al suo, perché io immagino che, poi magari mi sbaglio, però mi pare non fosse tanto ferrata sulla politica e fosse finita lì per conoscenze.
Beh, era più ferrata sugli studi dentistici sicuramente, lei.
Esatto, quindi stai criticando il tuo partito in questo modo, cioè in questo contesto.
Io sto criticando scelte sbagliate. Le scelte sbagliate si possono... È più lodevole criticare, fare un'azione di autocritica piuttosto che criticare solamente gli altri. Cioè, una cosa a cui siamo disabituati è anche questa cosa qua, l'autocritica. Il riconoscere che nella propria parte ci sono stati degli errori e il chiedere scusa anche, il non ripeterli più.
Jacopo, perdonami, ma io mi sono reso conto che siamo live da 40 minuti e non ti ho ancora fatto leggere la tua citazione. Darei un attimo, un secondo, una domanda, il tempo alle domande.
Vedo domande schermo. Dal pubblico,
sì, che vedo a schermo. Volevo rispondere a Giacomo, non so se è ancora in diretta, sul consu d'annunzio. Lui dice: De Andrea aveva un contesto da cantare, si può apprezzare il suo modo di averlo espresso, non per forza si deve essere d'accordo con le sue idee. Se tu d'annunzio lo leggi, sei per forza fascista. Allora, devo fare una postilla storica: d'annunzio non era fascista.
Non era fascista.
E questo di solito la gente non lo sa, ma in realtà non era fascista perché quando c'è stato lui in politica il fascismo ancora non esisteva. Possiamo dire che invece Mussolini si sia ispirato alla figura di d'annunzio. D'Annunzio non si è mai, cioè è sempre stato di destra, ma non si è mai schierato politicamente solo per una parte, ha votato anche cose di sinistra, e tant'è che, se non ricordo male, Gramsci una volta andò al Vittoriale dicendogli: senta, signor D'Annunzio, qui abbiamo un grosso problema, abbiamo il signor Mussolini che si sta affermando. D'Annunzio era vecchio e malato e quindi non lo ascoltò, però aveva ancora il potere di far cadere Mussolini in un certo senso. Quindi diciamo che se li dovessimo mettere su due piani, D'Annunzio 10, Mussolini 3, perché valeva molto più D'Annunzio in quel contesto, fino a quando è rimasto in vita.
Ma D'Annunzio sicuramente è stata una grande figura per il nostro paese, a livello intellettuale, a livello di artista. Quello lì è innegabile. Sei favorevole a restare in Europa o credi che dobbiamo uscire? Secondo te Bonaccini sta operando bene? Cosa devo fare, Agostino?
Allora, sì, argomenta pure.
Allora, io sono sempre stato, mi sono sempre definito un grande europeista, perché credo che il futuro per la nostra area sia l'Europa unita. E certamente da quello che era il progetto iniziale dei padri fondatori a quello che è diventato adesso c'è una bella differenza e tutti, di tutti gli schieramenti politici hanno criticato questa, questa evoluzione sbagliata del progetto europeo, però ciò non vuol dire che noi dobbiamo rinnegare quello che è stato il progetto europeo che rappresenta il futuro, l'unico futuro per la nostra area, per il nostro continente. E io credo veramente in quello che si auspicava gli Stati Uniti d'Europa.
E di Bonaccini cosa pensi?
Ah, Bonaccini anche lui si è dimostrato essere un buon comunicatore a livello di amministrazione, si è dimostrato anche un buon amministratore, quindi sono felice per il Partito Democratico che abbia un buon amministratore tra le sue file.
E tu cosa hai votato alle regionali?
Io non ho votato le regionali.
Non hai votato?
No.
Come mai?
Perché sono da poco residente in Lombardia.
Ah, ok, ok, quindi proprio questioni logistiche. Giacomo risponde alla mia affermazione di prima dicendo non hai risposto alla domanda, volevo scindere due concetti. Un conto è ciò di cui canta lui, un conto è quello che credi tu. Io ascolterei mille volte uno che esprime le proprie idee come De André. E non so se la domanda è finita qui o se il punto dell'osservazione è finito qui. Sì, abbiamo ragione, ma precedentemente dicevo come Salvini in realtà abbia più volte strumentalizzato De André. Cioè lui ha detto, gli è sempre stato detto, cioè, non so, lui diceva io ascolto De André, mi piace De André. De André tipicamente nell'immaginario culturale è comunque una persona che ha più a che fare con la sinistra. Se non quanto la sinistra, almeno una visione anarchica. Ovviamente Salvini non è da quella parte politica e anche culturalmente non sta da quella parte politica. Quindi il suo modo di dire ascolto Salvini è perché, scusate, ascolto De André è perché strumentalizza De André come personaggio politico, che dovrebbe essere un personaggio culturale, non politico.
Lì può essere interpretato. Molte esternazioni di Salvini fanno pensare al fatto che lui lo utilizzi in modo strumentale non perché gli piace veramente. Però poi queste qui alla fine sono delle considerazioni che facciamo noi e che non hanno praticamente nessuna possibilità di essere considerate vere o false.
Beh, però è vero che lui
Diciamo che lui sembra molto spesso dare l'idea di misurare col contagoce tutto quello che dice, tutto quello che fa, solamente per ottenere un consenso. Ad andare avanti così è venuto fuori, molti se ne sono accorti e vediamo poi che rispondenza avrà in termini elettorali.
Mi piace il fatto che tu sia molto critico su questa cosa, cioè lo apprezzo nonostante sei dall'altra parte politica. Detto ciò, è indubbio che lui abbia strumentalizzato sempre quello che diceva, tant'è che prima di Sanremo disse sicuramente quest'anno Sanremo vincerà uno di sinistra. Perché? Perché voleva far credere che la RAI ce l'avesse con Salvini, che la gestione di Sanremo era una gestione radical chic e quant'altro. Poi alla fine ha vinto Diodato, che non è né di destra né di sinistra.
Lui c'ha un modo di... Il modo di funzionare dei social è permeato molto nella sua testa. Sul social cosa succede? Succede che più che nella vita reale, che ne parlino bene o che ne parlino male, basta che ne parlino, come dice il detto. Lui in ogni situazione cerca di essere sempre al centro dell'attenzione. Quindi anche delle sparate del genere lo hanno messo in una condizione in cui si parlasse di Salvini. È questo il tema.
Lo stiamo facendo anche noi adesso, quindi ha vinto lui
decisamente. Esatto.
Allora Jacopo, abbiamo ancora una decina di minuti, io so che tu avevi un paio di citazioni da poter argomentare.
Siccome mi hai detto di trovarne qualcuna, io ne ho trovate tre addirittura, più delle due che mi hai detto te. Più delle due che ti avevo detto prima. Una di un politico, una di un'altra figura che è stata una grande figura e l'altra di un cantante.
Ok, vai.
Allora, quella che è stata di ispirazione di quel politico, che poi mi è rimasta molto impressa, è che se non alzi lo sguardo al cielo, crederai di essere arrivato al gradino più alto.
Ok. Di chi è?
Questa qua era stata una frase che aveva ispirato molto il presidente, naturalmente. Però... dietro questa frase c'è nel suo significato c'è questa voglia di tendere sempre a crescere, a migliorare, a tenere sempre lo sguardo verso l'alto e a e a dirsi io non sono mai arrivato in fondo. E questo qui è importantissimo in ogni settore della vita, nello studio, nella musica, ovunque. Un'altra è di Giovanni Paolo II ed è fatto della vostra vita un capolavoro, e quindi qua ovviamente ci sta dietro tutta l'interpretazione che si può dare della parola capolavoro e di cosa significhi fare della propria vita un capolavoro. Secondo me nel momento in cui ci si lancia si getta anche il cuore oltre l'ostacolo nell'intraprendere un determinato percorso politico, lì si cerca di rendere la propria vita un capolavoro, ma perché la propria vita è finalizzata al miglioramento anche della vita degli altri. C'è quella visione lì. E poi un'altra frase che mi piace molto, e qua torniamo al discorso di prima del cantante che non c'entra un cazzo con la parte politica, Gaber, libertà è partecipazione. Okay. Questo qui è stato anche già da quando facevo il liceo, da quando ero rappresentante istituto, un invito che ho sempre fatto anche ai ragazzi, quello di partecipare, di dire la propria, di scendere in campo, di mettersi in prima persona, di intraprendere, di organizzare, di fare, di chiedere. Noi anche okay. a scuola avevamo la possibilità di avere degli spazi che erano fondamentali, che erano veramente importanti, come quelli dell'assemblea d'istituto, che spesso e volentieri non venivano considerati, erano un'occasione per far fogone, per stare a casa, per dormire, eccetera. Invece erano degli spazi all'interno dei quali la scuola ti offriva la possibilità di dire la tua, di parlare di argomenti che ti piacevano, di approfondire tematiche che ti interessano. E quindi quello che conta in ogni situazione, in ogni ambiente, è la partecipazione, il metterci la faccia.
Ottimo, ottimo. Sono d'accordo con te anche su questo punto, perché mi ricordo perfettamente che la mia campagna, tra virgolette, quella che poteva essere la campagna elettorale per rappresentante dell'istituto, era proprio quel contesto lì. Io ricordo che andavo nelle classi, magari rubavo 10 minuti di lezione per poter parlare con tutti, poi quando c'era un problema ero stato già eletto, quindi magari... Non so, esempi anche molto stupidi, tipo il problema della gita in classe. Magari c'erano a volte persone che di istituto, magari persone che non avevano soldi a sufficienza, o si doveva trovare un modo per abbassare i prezzi o trovare dei compromessi. Ed era bellissimo avere modo di ascoltare le persone, di mettersi in prima linea, di poter parlare con i professori, di essere nell'assemblea di istituto con la preside, con tutti gli altri docenti, capire che sono esseri umani, quindi capisco perfettamente ciò che dici sulla partecipazione, nonostante abbiamo ancora una volta sottolineo idee diverse. Jacopo, io voglio chiudere con il regalo di una citazione che ti faccio io, noto che sei stato mio ospite, che è tratto da 21 lezioni per il XXI secolo di Harari, e ti consiglio vivamente di leggere, come tutti i saggi di Harari. È uno storico, lui si occupa da 4-5 anni a questa parte della società in generale, quindi il primo libro era Sapiens, che diceva appunto che noi siamo uomini e che creiamo le nostre società sotto delle storie, delle narrazioni. Il punto che ti leggo è proprio questo: disporre di una narrazione è una condizione molto rassicurante, ogni cosa è perfettamente chiara, mentre rimanere di colpo privi di una narrazione fa paura, nulla ha più senso. Poi parla e argomenta di come tutte le fazioni politiche abbiano saputo creare delle proprie narrazioni. Lo ha fatto benissimo Berlusconi in Italia, ma lo ha fatto ancora meglio Stalin quando ha sostituito la religione con il comunismo, quindi sia da una parte che dall'altra ci sono state delle narrazioni. E quindi il fatto è che bisogna essere un po' tutti consapevoli. Qui mi chiedono, rispetto ai sondaggi che abbiamo messo ieri, allora, io credo che non avremo più tempo per fare questa cosa. Allora, abbiamo più o meno, credo, una decina di minuti ancora. Quindi cerchiamo di dare una cosa molto veloce. E sì. Vostra risposta sulle domande, tipo un commento caldo. Immigrazione.
Ok. Ah, qua così?
Sì.
Argomento molto complicato. E bisogna scindere due cose. Il lato umano e il lato di gestione dell'emergenza. Sotto profilo umano... È innegabile che la dignità della vita di chi arriva è la stessa della nostra. Cioè, okay. Loro hanno il nostro stesso diritto di esistere, il nostro stesso diritto di spostarsi, eccetera. A livello di gestione c'è anche da dire che il compito di un paese è quello di, a mio avviso, di riuscire a garantire il benessere a tutti i suoi cittadini. Nel momento in cui questo non può succedere, perché mancano determinate cose come il lavoro, eccetera, e accettare dentro persone senza garantirgli la possibilità di creare per sé e per le proprie famiglie un futuro, sia un illuderli e rischi, come sta succedendo in tante città italiane, di poi di trasformarsi in un problema sociale.
Okay.
Quindi dal lato umano, assolutamente, ogni vita è importante ed è essenziale. Dal lato gestionale bisogna considerare che le risorse sono quelle che sono, il lavoro è quello che è e ognuno ha diritto a vivere una vita dignitosa.
Ok, sono d'accordo con te su questo punto. Credo che probabilmente la maggior parte delle persone che si dicono di destra quando si esprimono non si esprimono con questi toni, almeno a livello da chiacchiere da bar, almeno quindi da sempre per le persone di destra l'immigrazione è stata vista come una cosa negativa. Io credo che sia invece un fatto culturale e che come sostiene Harari in uno dei suoi libri, l'essere umano è l'unico essere vivente in grado di odiare qualcuno che appartiene a un'altra etnia. Gli animali non si odiano per loro per razza, cioè non è che litigano perché uno è un carlino e l'altro è un pastore tedesco, litigano per questioni di territorio, non questioni etniche quantomeno. E un altro problema grosso è quello culturale, cioè nel senso che ad oggi non si è più razzisti ma culturalisti e ci giustifichiamo dicendo l'altro appartiene a un'altra cultura che non mi appartiene. Questo secondo me è un grande tema. Dimmi.
Anche i classici ci insegnano che lo scambio culturale è motivo di crescita e di ricchezza per un popolo. Se l'Occidente è diventato quello che è diventato nella storia, lo è diventato perché ha saputo, pur sbagliando tantissimo, perché noi occidentali abbiamo fatto una marea di errori, però quello che ha determinato la sua grandezza è stato questo scambio, questo conoscere posti nuovi, interfacciarsi con nuove realtà. Comunque sì, lo scambio è fondamentale.
Ok, guarda che se non fosse perché tu hai scritto a Forza Italia potrei quasi dire che sei di sinistra. L'altro punto era i matrimoni civili.
Allora, qua ti faccio una riflessione. Giusto ragionarla dal punto di vista della sessualità, però se c'è una cosa che distingue... Aspetta, c'ho anche un po' di fiatone. L'uomo. C'è una cosa che distingue l'uomo dalla bestia è la razionalità. È anche la capacità, oltre alla razionalità, dell'irrazionale, cioè di provare dei sentimenti. Quindi io non vedo perché bisogna impedire a chi prova determinati sentimenti per un'altra persona di stare con questa persona, ovviamente. E, per azzerare le differenze bisogna cambiare anche il linguaggio, perché nel momento in cui consideriamo le persone per la categoria d'appartenenza, già in quel momento stiamo facendo una discriminazione. Già in quel momento ci dividiamo. Quindi per esserci veramente una parità, questa categoria non dovrebbe nemmeno sussistere.
Quindi sei pro a genitore 1, genitore 2?
No, sono pro a unioni civili. Lì, nella genitorialità, è un tema etico molto complicato. Io sono totalmente contrario a qualsiasi pratica che alla quale è anche contraria alla nostra legge. Sulle adozioni possiamo star lì a parlarne per ore. Naturalmente io credo che ogni persona sia diversa, e come ci può essere il buon genitore tra un eterosessuale, ci può essere la stessa maniera tra chi adotta, tra un omosessuale che adotta, fondamentalmente. Quindi lì io credo nell'individuo, nella forza dell'individuo, quindi è sempre l'individuo a fare la differenza e l'unica cosa che bisogna guardare è l'individuo.
Ok, credo che in realtà queste più che differenziazioni destra-sinistra sono concetti liberali o non liberali, perché alla fine la pensiamo nello stesso modo, entrambi credo possiamo definirci liberali. E l'ultimo punto credo fosse la legalizzazione delle droghe.
Qua è un argomento che divide anche molti liberali. Io non so se sia opportuno fare la distinzione tra leggero o pesanti, o se sia opportuno farlo e legalizzare l'una piuttosto che l'altra. So che sta anche lì alla libera scelta dell'individuo se utilizzare qualcosa che gli arreca un danno o non utilizzarlo.
Se non sbaglio, Giovanardi non è di Forza Italia?
Sì.
Si è sempre espresso molto contrario invece lui.
Ma all'interno del partito c'era anche molta gente che in realtà si diceva favorevole, poi la comunicazione strana che usciva era sempre quella prevalente, cioè queste sono tematiche sulle quali anche gli stessi partiti si dividono. Poi quello che esce ovviamente è la proposta del leader o della cabina di regia o dell'assemblea che si ritrova a determinare qual è la corrente maggioritaria. Però io non nascondo che anche all'interno di tanti partiti di destra c'è chi è pro la legalizzazione, assolutamente.
Ok, allora diciamo che ai sondaggi hai risposto con delle risposte tipicamente e culturalmente più di sinistra che di destra, se mi è concesso dirlo. Io Jacopo ti ringrazio infinitamente per esserti prestato a questa intervista, nonostante abbia provato più volte a pungolarti e a metterti in crisi, hai letto benissimo, quindi grazie di cuore, è stato un piacere averti qui.
Beh, grazie a te, perché dopo 46 giorni chiuso in casa ho rimesso il becco fuori, anche se sono sempre stato in casa.
Ottimo, grazie Jacopo, a presto.
A te, buona serata.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.